Ciao a tutti, qui la voce del vostro fedelissimo Gabriele, inviato di Radio Jeans dell'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per proporvi il quarto e ultimo contributo audio relativo all'argomento dislessia e DSA, come intervenire in classe con una didattica inclusiva, relativo al corso di formazione dall'accoglienza all'inclusione. Relatrice la dottoressa Ilaria Carbone, pedagogista e tecnico dell'apprendimento presso il Centro Apprendimenti di Ceranesi in Genova. Come di consuetudine, alla fine del dibattito manderemo in onda una breve intervista gentilmente rilasciataci dalla dottoressa.
Vi do il benvenuto al nostro quarto incontro sulla didattica inclusiva. Oggi abbiamo la dottoressa Ilaria Carbone, che è una pedagogista, che ci parlerà un po' della dislessia. Lascio a lei la parola, così si presenta, ci dice quello che fa, dove lavora, e quindi a lei la parola, a voi buona attenzione.
Allora, ciao a tutti, mi presento, sono Ilaria Carbone e sono una pedagogista e un tecnico dell'apprendimento. E lavoro con i ragazzi dislessici, disgrafici, discalculici, poi avremo modo di parlare di loro in modo più approfondito. E sono referente del Centro Apprendimenti, che è un centro privato che si occupa di appunto lavorare con i ragazzi DSA, DES, eccetera, rispetto al metodo di studio, rispetto al sostegno scolastico e le relazioni con la famiglia e con i professori. Oggi sono qui per darvi il mio piccolo contributo, raccontarmi la mia esperienza come pedagogista. Vi racconterò la mia esperienza, ormai lavoro con loro in questo centro da 4 anni, in realtà ho iniziato a lavorare molto prima in questo settore per vie traverse e ufficialmente da 4 anni. Allora, Mika lo conoscete tutti, immagino. È famosissima la sua storia da dislessico, da cantante dislessico, e ringrazio il professore per questo contributo e volevo fermarmi con voi su 3 punti che Mika ha toccato nel suo breve discorso. Intanto il fatto che la famiglia è fondamentale. Lui ha detto: è grazie a mia madre che sono riuscito poi a fare quello che ho fatto. Secondo punto: i professori possono cambiare la vita. Lui ha detto: ho trovato dei professori che mi hanno fatto cambiare la vita. Io non sapevo scrivere a un certo punto, adesso scrivo un libro. Quindi non è facile la tentazione di dire: vabbè, a 16, 17 anni, quasi 18, è così, chissà cosa combinerà nella sua vita. È una tentazione che il più possibile dovremmo allontanare, anche se è difficile, soprattutto a scuola superiore, perché finché abbiamo a che fare con dei bambini piccoli vediamo tutto il loro futuro davanti, chissà come cresceranno. Sì, va bene, adesso hanno delle difficoltà, ma poi chissà, sicuramente ce la faranno. Alle superiori sarà che hanno un po' quell'aria un po' da adolescenti, quell'aria un po' da ma sì, a me non è che mi interessa più di tanto. Io potrei riportarvi frasi di ragazzi del liceo, delle superiori, irripetibili, del tipo: ah, basta, io me ne vado, adesso la scuola non mi interessa più, cosa devo fare, ma tanto non farò mai niente nella vita. Tante volte se lo sentono anche dire dai professori, purtroppo. Quindi anche il non dar per scontato che se a 16, 17, 18 anni ancora non hanno trovato la loro strada, magari la troveranno in futuro, così come ha fatto Mika, per esempio, e ha trovato una grande strada, anche perché se noi siamo qui ad ascoltare le sue parole, qualcuno è diventato di sicuro. Dunque, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo ovviamente di disturbi specifici dell'apprendimento, quindi cosa sono, cosa non sono, come ci si arriva, cos'è una diagnosi, cosa valuta. Parleremo di inclusione, quindi modelli scientifici di riferimento e le applicazioni in classe. Poi parleremo di PDP e delle normative scolastiche, quindi gli strumenti compensativi e dispensativi, di strategie didattiche che possono essere utili in classe con i ragazzi, e alla fine faremo un piccolo passaggio anche dall'apprendimento, che non è solo cervello ma è anche relazione, è anche dimensione emotiva, perché anche quella è fondamentale in classe. E partiamo. Allora, qui ho provato a fare una pagina su che cosa sappiamo e cosa non sappiamo sui DSA. Allora, io ho provato a fare 2 colonne, una di informazioni corrette e l'altra di false credenze. Vediamo se da qui vede. Allora, vediamo, qui dovete essere un po' sinceri, eh? Se siete più sulle informazioni corrette o sulle false credenze. Del tipo, DSA è una caratteristica e ovviamente non è una malattia. Fin qui, tutto chiaro. Dubbi? Ci siamo. Ovviamente, visto che è una caratteristica, non sparisce. E dato che non è una malattia, non si può guarire. Influenza variabilità, ovviamente, e non è detto che chi legge e scrive bene non sia DSA. Altra cosa, il DSA è frutto di una diversità a livello neurobiologico e di cui parleremo più avanti, perché non è il frutto di una scarsa o cattiva abitudine allo studio, perché spesso, non in questa scuola, ma in altre scuole mi è capitato di sentire: sì, vabbè, questo è diventato DSA perché non ha mai studiato. Io riportavo esempi esterni, ma va bene, non facciamo nomi, non facciamo nomi. Quindi non è frutto di una scarsa o cattiva abitudine allo studio. Quindi queste sono frasi che ci vogliamo dire per non impegnarci, per non seguire la strategia giusta di lavoro, perché se segue la strategia giusta i risultati si ottengono. Non è solo questione di dire vabbè, ma tanto devono solo studiare di più, ma voi lo sapete perché siete qua e vi state formando. E infine, chi ha il DSA è intelligente, è assolutamente intelligente, tanto è vero che per avere una diagnosi di DSA è necessario, assolutamente necessario, escludere che ci siano delle difficoltà a livello intellettivo cognitivo. È la prima prova che si fa il QI e ne parleremo. Quindi, DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. Il disturbo non è una malattia, ma un'alterazione di una particolare funzione che prende solo un preciso campo, che è particolarmente visibile nell'età scolastica, poi si vede molto meno, ve lo assicuro. È specifico perché riguarda specifiche abilità e non l'intelligenza di una persona, ma l'abbiamo detto. E infine, apprendimento, cioè coinvolge le abilità di apprendimento scolastico, quali la lettura, la scrittura e il calcolo. Partire dalle definizioni è fondamentale, poi andiamo avanti. Come si arriva alla diagnosi? A casa o a scuola, quindi i genitori o gli insegnanti, in ogni ordine di grado e di scuola, quindi dalla scuola materna alle elementari, alle medie o anche alle superiori, ci si accorge che c'è qualcosa che non va. Tipo, non riesce a stare attento più di un tot di tempo, non ha iniziato a parlare bene, ha parlato tardi, non riesce a esprimersi bene e non riesce in nessun modo. Si affatica tantissimo, quindi si stanca, a fare una minima cosa si stanca subito, non riesce a seguire più di tanto le regole che gli vengono date, soprattutto se sono tante in sequenza, sembra che a volte non capisca e non si capisce bene perché, e infine ha pochissima memoria, non si ricorda le cose più semplici che gli vengono dette. Tutto questo a scuola si traduce come insuccesso scolastico, perché sono le variabili di un successo scolastico, questo è stare attento, avere memoria, studiare, capire, imparare, avere la risposta pronta. È questo che la scuola ci chiede. Se non lo sappiamo fare, fioccano quattro. È così. A questo punto, quando ci si è accorti che qualcosa non va, si va da neuropsichiatra, si va all'ASL o si va da centri privati con persone competenti. Queste persone fanno per prima cosa, come vi dicevo, un test per la valutazione intellettiva e cognitiva, che si divide in tre fasi. Sono tante prove, alcune di lettura, alcune di componimento di figure, alcune di sequenza di immagini, eccetera, per capire il QI verbale, quindi il quoziente intellettivo di linguaggio, quello di performance, che non tocca appunto la parte linguistica, e poi il QI totale. Se questo QI è basso rispetto alla media, non possiamo parlare di DSA. Quindi questa è una caratteristica fondamentale. Sorpassato questo, andiamo a vedere le valutazioni neuropsicologiche. Quindi dobbiamo escludere che non ci siano deficit sensoriali, cioè che non abbia problemi all'udito, alla vista. Alle FE sono le funzioni esecutive, che sono tutte quelle funzioni che prendono la pianificazione, l'organizzazione, il tenere i tempi di un lavoro, eccetera, e ovviamente la memoria. Fatto questo, si fanno delle prove di lettura e di scrittura e infine le prove logico-matematiche. Questa diagnosi si può fare per la prima volta alla fine della seconda elementare e per le prove logico-matematiche alla fine della terza elementare. E poi da lì i risultati vengono condivisi con la famiglia e ovviamente con la scuola per capire come si può lavorare da quel punto in poi. Questa immagine mi piaceva molto perché si usa il termine inclusione un po' come sinonimo di integrazione, questo anche un po' a livello politico, però non siamo qui per parlare di questo. Non sono sinonimi, come vedete dall'immagine. Integrazione vuol dire portare chi sembra diverso, sembra, all'interno di un gruppo di uguali. Non è così. L'inclusione è fare un unico gruppo e capire che tutti lì dentro hanno dei bisogni diversi, dei bisogni educativi diversi, dei bisogni di didattica diversi, dei bisogni di istruzione diverso. Questo vuol dire fare inclusione. Quindi non dire, va bene, con la classe uso un metodo, poi ho due o tre dislessici, con loro ne uso un altro. Non è così, non è vera inclusione questa, questa è più integrazione, che già è meglio che niente, però non è vera inclusione. La vera inclusione è modificare l'insegnamento per permettere a tutti di arrivare al successo formativo. E qui c'è una frase di Pennac bellissima, che ha scritto nel libro Diario di Scuola, che dice: ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. Mi sono venuti i brividi. Sì, sì, assolutamente bellissimo. Sì, vero. Tra l'altro si legge velocemente. È bellissima perché spesso, soprattutto alle superiori, si ha un po' l'idea che la regola è quella, questa è la lezione, è questa, tutti la dovete sapere così, con queste parole. È un po' un reggimento. Si chiede ai ragazzi di uniformarsi un pochino, un po' perché lo si fa in buona fede, assolutamente, perché si dice, ma così formi un linguaggio specifico, così impari come vanno fatte nel modo perfetto le cose, poi avrai tempo di sviluppare le tue capacità. In realtà la sinfonia che si crea dagli strumenti diversi in una classe è molto più bella e permette a tutti di esprimere il proprio potenziale, perché anche chi non ha una diagnosi, anche chi non ha una certificazione, ha delle caratteristiche diverse, ed è bello se in una classe tutte queste caratteristiche sono valorizzate, sono considerate, se ognuno può portare la propria esperienza, il proprio modo di fare, il proprio modo, ovviamente nel rispetto di tutti e nell'ottica dell'inclusione. Sono d'accordo che lavorare così in classe è difficilissimo, perché non c'è una lezione da dire, siete seduti alla cattedra e tutti mi ascoltate, studiate a casa e domani me la ripetete, ovvio. Bisogna cambiare modi, bisogna variare, bisogna usare diversi strumenti, però il risultato che si ottiene non è un reggimento in marcia, ma è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E lì veramente ci sono delle soddisfazioni enormi a livello di insegnamento. Si può fare, è più complesso, si può fare, ma quando si riesce, i ragazzi per primi, tutti, se ne accorgono, lo capiscono, vedono che l'insegnante si sta impegnando oltre quello che forse dovrebbe e forse gli ha richiesto, ma i ragazzi di questo sono veramente colpiti, perché vi stimano come insegnanti, e non c'è cosa migliore per essere stimati dai ragazzi. Rispettati sì, ma stimati è il massimo, più di così. Quindi, andando un pochino più sul concreto, i sette pilastri dell'inclusione. Risorse sociali. Non si può prescindere da tutto quello che i ragazzi, i compagni di classe, eccetera, possono dare ad ognuno. Quindi lavorare in gruppo, la cooperative learning. Io spesso ho seguito ragazzi che qui hanno fatto per esempio ricerche di gruppo, lavori in classe, piccoli gruppi, ricerche a casa, si vedevano a casa, lavoravano, bellissimo. Sono tutte esperienze che fanno crescere, che fanno arricchire, eccetera, vanno fatte assolutamente. Adattamento dei materiali, degli obiettivi e delle modalità, e di questo parleremo con il PDP, perché ovviamente alcune cose bisogna adattarle. Non sempre i libri di testo sono fatti benissimo o per tutti, non sempre la stessa verifica va bene per tutti, non sempre le modalità con cui si richiede qualcosa va bene per tutti, e quindi adattamento, parola chiave. Strategie logico-visive. Se io fossi qui da tantissimo, più di un'ora a parlarvi senza nessun riferimento grafico, per voi sarebbe difficilissimo seguirmi, perché è proprio difficile, sovraccarico la vostra memoria, le vostre informazioni. Invece avere un punto di vista grafico è fondamentale per rimanere attenti, per capire che cosa è importante, per capire su cosa concentrarsi e per avere sempre un aggancio su qualcosa che si sta dicendo. Farlo in classe, voi avete le LIM, credo, avete le LIM? Quasi tutti. Chi ha la LIM chi ha la LIM può farlo, chi ha la lavagna normale lo scrive a mano, mi spiace, ma sarebbe più comodo con la LIM. Però avere delle strategie logico-visive all'interno della lezione è importante per tutti, non solo per i DSA. Io sto sempre parlando di inclusione, quindi per tutti. Processi cognitivi e stili di apprendimento. Sarebbe bello, sarebbe l'apoteosi, arrivare in classe, in prima superiore, e dire: ok, adesso questo primo mese ci conosciamo, vediamo ognuno di voi qual è il suo stile cognitivo, qual è il suo stile di apprendimento. Nella vostra classe avrete ragazzi più uditivi, ragazzi più visivi, ragazzi più cinestetici, ragazzi più impulsivi, quelli più riflessivi, e a seconda delle caratteristiche di ognuno costruire una didattica personalizzata per tutti, cioè che prenda vari stili, vari strumenti, eccetera, per poter valorizzare il contributo di ognuno col modo di ognuno. Prego. Quindi appunto metacognizione e metodo di studio che si basano sulle caratteristiche che dicevamo prima. Quindi vuol dire anche sapermi autovalutare da studente, perché se a quel punto so come funziono, so cosa devo fare, quali sono i miei obiettivi, so anche se li ho raggiunti oppure no, e l'insegnante mi aiuta a capire se li ho raggiunti oppure no. E infine, emozioni e variabili psicologiche dell'apprendimento. Quindi abbiamo detto, non si impara solo col cervello, ma si impara anche dal cuore. Non ve lo devo dire io, soprattutto in questa età, in questa scuola, le emozioni, le condizioni sentimentali, relazionali, sociali sono fondamentali. E incontrare un professore in classe che ti dice: sì, ma quelle sono cretinate, adesso studia, e ragazzi, è una botta al cuore. Proprio non ce la possono fare a capire che adesso devono studiare, non devono pensare alla ragazza, all'amico, al fidanzato, a quello che lo tradisce, a quello che non parla con lui, a quello che non lo sente, a quello che non gli scrive 20 messaggini la sera. Non ce la possono fare. Per loro è una cosa fondamentale. E non gli possiamo neanche dire: ma sì, dai, sono ragazzate, poi vedrai che passano. Perché non lo sono. Per loro sono cose importanti. Ora, non è che dovete diventare i loro confidenti, ci mancherebbe. Però tener conto anche di queste dinamiche è fondamentale, sempre nella questione del farsi stimare dai ragazzi, non rispettare ma stimare. Anche questo, tenere conto anche di questo per quanto possibile è importante. E infine la valutazione, quindi le valutazioni da parte degli insegnanti sugli obiettivi raggiunti oppure no, l'autovalutazione da parte dello studente, che a quel punto metacognitivamente sa dove doveva arrivare, come, e vede se ci è arrivato oppure no, e i feedback continui all'interno delle lezioni, delle verifiche, interrogazioni, indicazioni nei lavori di gruppo, eccetera. Fondamentali. Questi 7 pilastri si basano, resistete, abbiamo quasi finito. Questi 7 pilastri si basano non sul fatto che stamattina mi sono svegliata così e ho tirato fuori queste cose, ma su delle teorie scientifiche, tra cui quella di Gardner. Gardner dice che esistono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intelligenze. Anche qui ci sono tutte in ogni persona, ma alcune sono più sviluppate di altre. 8 intelligenze, che quindi 8 componenti della nostra intelligenza: linguistica, logico-matematica, visuo-spaziale, cinestetica, quindi del movimento, naturalistica, interpersonale, quindi tra le persone, intrapersonale, quindi più introspettiva, e musicale. Ce n'è anche una nona. Certo. Sì, sì, vero. Poi si sono aggiunte. Verissimo. Infatti adesso stavo dicendo che se ne è stata trovata una nona, che è l'intelligenza esistenziale, che è quella nei confronti di dei processi proprio del mondo, dell'esistenza, va anche nel soprannaturale, eccetera. Quindi sì, è vero, è un processo che continua a crescere, bellissimo. Sono partiti appunto da 6 e mano a mano li hanno aggiunti, ora siamo a 9, quindi bellissimo. E un'altra teoria fondamentale per quanto riguarda l'intelligenza è la teoria di Sternberg, che dice che l'intelligenza è composta da 3 parti: la parte analitica, la parte pratica e la parte creativa. Cosa vuol dire? La parte analitica è quella che analizza, confronta, valuta le varie parti, ragiona. La parte pratica è quella che applica le teorie, quindi le utilizza, è più cinestetica del movimento, porta tutto alla pratica. Voi avete dei laboratori bellissimi dove i ragazzi si possono esercitare proprio muovendo le mani. Ci sono dei ragazzi che sono più portati per quelle materie lì, avranno una più sviluppata intelligenza pratica. E infine la parte creativa, che crea, progetta, inventa. I licei artistici sono pieni di ragazzi così, che dal nulla tirano fuori delle cose spettacolari. Avranno più sviluppata questa parte. Quindi l'intelligenza è in tutti divisa in queste 3 parti, alcuni più sviluppata una fase piuttosto che l'altra. E poi arriva Cornoldi, che ho avuto il piacere di conoscere, una persona splendida, che è stato fondamentale per capire che ognuno ha un diverso stile cognitivo, quindi un diverso stile di apprendimento. E su questi diversi stili di apprendimento bisognerebbe fondare l'insegnamento. Quindi ad ogni stile di apprendimento corrisponderebbe uno stile di insegnamento. Ad esempio, ci sono ragazzi più sistematici, quindi hanno bisogno di vedere tutte le possibilità per ragionare, per capire, valutano, eccetera. O i ragazzi più intuitivi, quelli che nei problemi di fisica, io a volte sono lì che ragionano e dicono sì, ma la soluzione è questa. Ah, bene, come ci sei arrivato? Boh. Ah, ok. Intuitivamente. Ok, va bene. C'è anche il professore che dice no, devi mettere tutti i passaggi. Sì, hai ragione, ma valuta anche che ci è arrivato intuitivamente. È una sua capacità. Ci sono ragazzi più analitici, quindi che valutano tutte le diverse componenti di un discorso, hanno bisogno di dettagli, eccetera, eccetera. E ci sono i ragazzi più globali, che arrivano al succo, no? A volte gli si chiede, sì, ok, però arriva al succo delle cose. E magari davanti abbiamo un ragazzo analitico che per parlarti della guerra mondiale ha bisogno di dirti tutto quello che era successo prima. È fatto così, valorizziamolo. Non perché non sappia dirti qual è la seconda guerra mondiale. Ragazzi più riflessivi o ragazzi più impulsivi, quindi a seconda del tempo di decisione per fare le cose. Ragazzi più autonomi o ragazzi più conformi all'ambiente in cui si trovano, quindi che sono diversi a seconda dell'ambiente in cui si trovano, oppure decidono di insomma seguire quella strada in modo autonomo. E poi ragazzi più verbali e ragazzi più visuali. Secondo voi i DSA sono più verbali o sono più visuali? Visuali possono essere anche più uditivi, possono essere anche più cinestetici. Difficilmente ho incontrato DSA verbali, oppure più spesso ho incontrato DSA che credevano di essere verbali perché l'unica forma di apprendimento che conoscevano era quella. E quindi gli si dice vabbè, ma tu come preferisci studiare? Ma io faccio dei grandi assunti. Ah, quanto lunghi? 3-4 pagine. E quanto ci metti a farli? 3 giorni. Ah, forse non è proprio il metodo più adatto a te, ma io so solo questo, appunto. Quindi anche lì utilizzare diverse strategie è fondamentale per far capire ad ognuno qual è il suo stile, e spesso non è verbale se si tratta di DSA. Ottimista, pessimista, vabbè, quello non si spiega. Ottimista. Spero che abbiate tutti i ragazzi ottimisti, però. E infine, così non vi stanco troppo, Novak è il padre del concetto di apprendimento significativo. Questa è una mappa concettuale un po' complessa, però proviamo un attimo a vederla insieme. L'apprendimento significativo richiede delle preconoscenze rilevanti per l'alunno e per l'allievo, del materiale significativo e fa intervenire la scelta dell'allievo. Allora, cosa vuol dire? Le preconoscenze cosa fanno? Sono le cose che noi già sappiamo su qualche argomento. Quindi, ad esempio, io all'inizio vi ho chiesto, più o meno, perché sapevo che non avevate microfoni per rispondermi, però è importante chiedersi cosa sappiamo sugli SA? Attiviamo le preconoscenze, quindi tutto quello che sappiamo è come se lo facessimo emergere dai cassetti della nostra memoria. A quel punto vediamo cosa tenere e cosa scartare, perché magari sappiamo cose che non sono vere, le abbiamo solo sentite dire, oppure a delle preconoscenze agganciamo delle conoscenze nuove. Certo, tantissimo, tutti i ragazzi infatti spesso si ha un'idea della didattica, insegnanti ma anche genitori qui, li metto in mezzo, come dei ragazzi che quando imparano sono vasi vuoti da riempire. I ragazzi non sono vasi vuoti, non sono assolutamente vasi vuoti da riempire, sanno un sacco di cose e che nessuno gli ha mai chiesto cosa sanno, perché si dà per scontato che se vengono a scuola devono imparare, ma nessuno si è mai fermato a chiedergli: sì, ma tu già che cosa sai su questa cosa? Cosa hai sentito? Poi magari è sbagliato, o magari è giusto, o magari è sbagliato in parte, però è importante partire da lì. Verissimo, verissimo. Anche perché sono curiosi, quindi sentono, anche quando voi pensate che non vi stanno ascoltando, anche in casa, sentono tutto. Il problema è che se nessuno gli chiede: ma tu già di questa cosa cosa sai? È che loro si fanno le loro idee, non è che non se le fanno. Si fanno le loro idee e magari se le fanno anche sbagliate. Quindi è sempre meglio parlarne, sempre meglio partire da cosa sanno loro. Tutti, non sto parlando di DSA, qui tutti. Quindi partire dalle preconoscenze è fondamentale. A quel punto si va al materiale, che deve essere significativo. Quindi
Allora, buongiorno dottoressa. Siamo studenti dell'Istituto Primo Levi inviati da Radio Jeans e vorremmo farle un paio di domande. Tra i principali disturbi specifici di apprendimento, quali sono i più diffusi?
Allora, il più diffuso è sicuramente la dislessia, nel senso che è quello che si ritrova più spesso nei ragazzi, però ovviamente insieme a lei spesso ci sono anche disgrafia e discalculia. Come dicevo prima, quello che è un po' più raro è la discalculia, cioè quello riguardo la matematica. Disgrafia e disortografia si trova invece molto spesso insieme alla dislessia.
DSA si nasce o si diventa?
Si nasce e tutti i professori hanno ben compreso che si nasce proprio per il discorso della migrazione neuronale che avviene in modo diverso nelle DSA, ma come avviene in modo diverso in ognuno, quindi si nasce.
E quale aiuto può offrire la scuola a un ragazzo DSA?
La scuola è la risposta alla domanda DSA, nel senso che se un DSA incontra un ambiente scolastico favorevole, come dicevo prima, i fattori negativi del DSA diminuiscono drasticamente. Quindi la scuola è fondamentale, può aiutarla con gli strumenti compensativi, con le misure dispensative, dando un metodo di studio, ma soprattutto creando un ambiente, un contesto in cui il ragazzo DSA dislessico non si senta diverso e quindi possa esprimere tutto il suo potenziale al massimo.
Quali sono i campanelli d'allarme per riconoscere la dislessia?
Allora, la dislessia si può riconoscere già in età molto prematura, quindi entro i 3 anni, appunto con delle difficoltà di linguaggio, un linguaggio che si sviluppa tardivamente, con difficoltà nel riconoscimento dei numeri o di riconoscimento di cose semplici, diciamo prima i colori, le stagioni, cose anche di vita quotidiana, e si può anche riconoscere a livello di goffaggine di movimenti e in difficoltà in compiere anche azioni molto semplici, ad esempio seguire una serie di regole che vengono date una dietro l'altra. Spesso viene seguita la prima, al massimo la seconda, perché poi la memoria fa fatica a ricordare.
Quali sono le difficoltà per un ragazzo dislessico?
Allora, io penso che la difficoltà maggiore per un ragazzo dislessico è sentirsi come gli altri, è poter esprimere tutto quello che ha dentro. Questa è la difficoltà maggiore di tutte, perché se un ragazzo dislessico viene fatto sentire diverso, la sua autostima crolla, il suo mondo emotivo eccetera crolla, e quindi non può neanche esprimere quello che sa fare, quello che potrebbe fare. Quindi questa penso che sia la difficoltà maggiore.
Cosa pensa dei ragazzi che approfittano delle loro difficoltà nell'apprendimento per semplificarsi la vita scolastica?
Allora, ne conosco qualcuno, purtroppo. penso che a volte si tende a fare un po' di tutta l'erba un fascio, nel senso che se capita che qualcuno si pensa che ne approfitti, allora si pensa che è meglio togliere tutti gli strumenti per tutti per evitare queste situazioni. Penso anche però che chi sembra che ne stia approfittando in realtà stia facendo una estrema domanda di aiuto. Quindi chi sembra che si approfitti degli schemi eccetera è lo stesso ragazzo che non riesce a chiedere aiuto, a chiedere di essere aiutato, e quindi il suo modo di reagire è questo: nascondersi e cercare di approfittarne. In realtà c'è un grande disagio sotto, è quello che bisogna andare a cercare.
Ringraziamo la dottoressa Carbone per averci concesso l'intervista, con l'augurio di tanti successi professionali. Buona serata a tutti da noi di Radio Jeans dell'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari.